Un giorno andammo al centro di Roma, un rinascente, e parlo del 75, io squattrinata, lui squattrinato, e siamo entrati e mi ricordo che uno di questi banconi sotto era in vitrina una specie di coroncina con al lato delle, fatta di stoffa. E ho detto, ma che bello, ho detto, per favore alla commessa, posso provarlo? Me la diede e me la sono stranamente, istintivamente me la sono messo sui capelli lunghi biondi che avevo, me la sono messo come coroncina sui capelli e mi stava molto bene. A un certo punto la commessa disse, guardi che non è di là, è veramente una cosa per il collo. Ho detto, no, a me piace lì. E da quel momento è nata Cicciolina con la coroncina.
Io penso che oggi noi stiamo vivendo in realtà un ritorno al puritanesimo e la pornografia è rivoluzionaria nel senso che si lega molto al concetto anche di libertà di espressione, no? Cioè, se noi ricordiamo per esempio i vari Larry Flint in America, cioè personaggi che hanno fatto in modo che il porno entrasse in questo concetto di libertà di espressione. C'è una bella frase che io riporto anche nel mio documentario di Salman Rushdie, no, che dice che un paese libero e civilizzato dovrebbe essere giudicato dalla disponibilità ad accettare il porno. Cioè, noi dobbiamo anche ricordare che di porno ancora oggi si muore, cioè nel senso che in molti paesi, paesi arabi chiaramente, ma anche in Corea del Nord, insomma in Cina, essere accusati di fare pornografia, di produrre pornografia, per questa accusa c'è la pena di morte. Vuol dire che è un elemento come dire, determinante, importantissimo, anche perché poi la pornografia è entrato nel nostro mondo, no? Cioè nella nostra cultura, fa parte del nostro immaginario, quindi bisogna anche stare attenti e difendere questa libertà.
Nel documentario ci sono testimonianze che parlano appunto dell'incarcerazione per pornografia o per, potremmo dire con un termine improprio, spaccio di materiale pornografico in quegli anni 60 in Italia ma anche in tanti paesi, e si fa riferimento alla Danimarca come il primo paese che aprì, per così dire, la frontiera dello sdoganamento della pornografia. Ci ricorda un po' i passaggi storici di questo fenomeno?
Sì, allora il primo paese, diciamo, nel mondo che in qualche modo aprì, no, il varco alla pornografia, cioè la depenalizzò, è stata la Danimarca nel 1969, cioè l'anno dello sbarco, no, sulla Luna. Quindi questo naturalmente ha dato poi la stura a tutto un mondo, e quindi molti poi sono andati in Danimarca in quel periodo anche a vedere cosa stava succedendo, no? Perché improvvisamente non si liberava veramente un immaginario potentissimo, insomma, completamente nuovo. Uno dei personaggi che io racconto nel film e che è stato anche la persona che ha dato propulsione a questa legge è il famoso Lasse Brown. Noi dobbiamo però ricordarci appunto che negli anni 50, negli anni 60, parlare di pornografia o comunque avere, no, immagini pornografiche era come detenere delle sostanze stupefacenti, cioè era uguale, se ti prendevano con del materiale porno naturalmente andavi in carcere. Da questo bisognerebbe capire, per comprendere anche l'importanza e la forza rivoluzionaria che questi personaggi hanno avuto nell'imporre appunto questo tipo di libertà. Cioè la libertà di guardare, di poter vedere, insomma, la libertà di poter anche esplorare il proprio corpo.
Carmine Amoroso, ci piacerebbe avere un po' anche un giudizio e una descrizione del fenomeno strettamente cinematografico di quel periodo e anche dei decenni successivi legato alla pornografia, perché cambiò anche le abitudini del pubblico cinematografico e dal punto di vista, per così dire, tecnico-artistico, questi film che evoluzione ebbero?
Ma allora bisognerebbe un po' distinguere, perché in quegli anni certamente poi inizia, no, anche un'industria pornografica, quindi ci sono film hard e nascono anche dei registi hard, eccetera. È un fenomeno che comunque io non tocco molto nel mio documentario. Ma la cosa più interessante invece è che in quel periodo, cioè negli anni 70, eccetera, grandissimi autori come Bernardo Bertolucci, Marco Ferreri, tanti iniziano a mettere, a inserire nei loro film, quindi nei loro immaginari, no, anche elementi appunto cosiddetti pornografici. Ricordiamo il famoso Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, i film di Pasolini chiaramente, cioè per esempio nei film di Pasolini ci sono le prime come dire, erezioni, no? Quindi questo stupore eccetera. Io vorrei ricordare questi aspetti, cioè così come il grande cinema ha preso dal cinema pornografico in realtà, no? E ne ha fatto uno scopo, come dire, anche culturale, insomma, politico, quindi questo secondo me è interessante. Poi è chiaro che da lì sono nate tante possibilità, no? Cinematografiche, però anche l'aspetto tecnico, per esempio, è interessante. Per esempio nel 68-69, no? C'è questo famosissimo film che si chiama Flash, no? Di Paul Morrissey, della Factory di Andy Warhol, che secondo me tecnicamente, oltre a tematica, è assolutamente all'avanguardia, cioè l'uso per esempio del 16 mm, l'uso della macchina a mano, cioè delle modalità tecniche che hanno poi aperto una strada e tante strade anche al cinema d'autore.